In questa settimana il nostro cammino è stato sul Tempio, sul culto, sul servizio del Signore, sulla liturgia, nei capitoli del Libro delle Cronache, e anche il Vangelo di questa settimana terza della Quaresima, come ricordiamo, è la promessa di Gesù nell'incontro con la Samaritana del culto nuovo, dell'adorazione in spirito e verità. Chiediamo allora, in questa Eucaristia riassuntiva di questa settimana, che anche noi possiamo progredire e arrivare al culto in spirito e verità, all'adorazione che parte da un cuore nuovo e da una vita santificata.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 31. Quando tutto questo finì, tutti gli israeliti presenti andarono nelle città di Giuda a infrangere le stele, a tagliare i pali sacri e ad abbattere completamente le alture e gli altari da tutto Giuda e Beniamino e in Efraim e Manasse. Poi tutti gli israeliti tornarono nelle loro città, ognuno nella sua proprietà. Ezechia ricostruì le classi dei sacerdoti e dei leviti secondo le loro funzioni, assegnando a ognuno, ai sacerdoti e ai leviti, il proprio servizio riguardo all'olocausto e ai sacrifici di comunione, per celebrare e lodare con inni e per servire alle porte degli accampamenti del Signore. Una parte dei beni del re era per gli olocausti del mattino e della sera, gli olocausti dei sabati, dei noviluni e delle feste, come sta scritto nella legge del Signore. Egli ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di consegnare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte, perché questi potessero attendere alla legge del Signore. Appena si diffuse quest'ordine, gli israeliti offrirono in abbondanza le primizie del grano, del mosto, dell'olio e del miele, e di ogni altro prodotto agricolo, e la decima abbondante di ogni cosa. E gli israeliti e i giudei che abitavano nelle città di Giuda portarono anche loro la decima degli armenti e delle greggi, come anche la decima dei doni consacrati al Signore loro Dio, facendone grandi mucchi. Nel terzo mese si cominciò a fare i mucchi, che furono completati nel settimo mese. Vennero Ezechia e i capi, visti i mucchi, benedissero il Signore e il popolo di Israele. Ezechia interrogò i sacerdoti e i leviti riguardo ai mucchi, e il sommo sacerdote Azaria della casa di Sadoc gli rispose: «Da quando si è cominciato a portare l'offerta nel Tempio del Signore, noi abbiamo mangiato e ci siamo saziati, ma ne è rimasta in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo popolo. Ne è rimasta una grande quantità». Ezechia allora ordinò che si depositassero scrupolosamente le offerte, le decime e le cose consacrate. A tali cose presiedeva il levita Conania, alle cui dipendenze era il fratello Simei, Iachiel, Azazia, Nakat, Asael, Jerimot, Yozabad, Eliel, Ismachia, Makat e Benaia. Erano sorveglianti sotto la direzione di Conania e di suo fratello Simei, per ordine del re Ezechia e di Azaria, sovrintendente al Tempio di Dio. Cori, figlio di Imna, levita custode della porta d'Oriente, era preposto alle offerte spontanee fatte a Dio. Egli distribuiva quanto si prelevava per l'offerta al Signore e le cose santissime. Da lui dipendevano Eden, Miniamin, Giosuè, Semaia, Amaria e Secania, nelle città sacerdotali, come distributori fedeli tra i loro fratelli, grandi e piccoli, secondo le loro classi. Oltre ai maschi registrati dai 3 anni in su, questi entravano ogni giorno nel Tempio del Signore per il loro servizio, secondo le loro funzioni e secondo le loro classi. La registrazione dei sacerdoti era fatta secondo i loro casati, quella dei leviti dai 20 anni in su, secondo le loro funzioni e secondo le loro classi. Erano registrati con tutti i bambini, le mogli, i figli e le figlie di tutta la comunità, poiché dovevano consacrarsi con fedeltà a ciò che è sacro. Per i figli di Aronne, ossia per i sacerdoti residenti in campagna, nelle zone attorno alla loro città, in ogni città c'erano uomini designati per nome, per distribuire la parte dovuta ad ogni maschio tra i sacerdoti e ad ogni registrato tra i leviti. Ezechia fece lo stesso in tutto Giuda. Egli fece ciò che è buono, retto e leale davanti al Signore suo Dio. Quanto aveva intrapreso per il servizio del Tempio di Dio, per la legge, per i comandamenti, cercando il suo Dio, lo fece con tutto il cuore. Per questo ebbe successo. Parola di Dio.
Questa settimana abbiamo avuto e abbiamo ancora oggi e ancora continuerà la grande figura di Ezechia, che ha uno spazio paragonabile soltanto a Davide e a Salomone rispetto a tutti gli altri, a tutta la storia della regalità. Secondo il cronista, soltanto Davide e Salomone hanno uno spazio alquanto più ampio. Nessun altro re è presentato in questo modo come Ezechia. Notiamo anche, abbiamo già più volte detto, che non c'è parallelo nel secondo libro dei re. La figura di Ezechia non ha questo spessore, sono pochi versetti, e quindi da questo possiamo almeno ricavare il fatto che il modo in cui il cronista presenta Ezechia contiene le cose più importanti che il cronista, che l'autore sacro, vuol dire all'Israele del suo tempo, rispetto, presentando così la figura di un re antico, a quel tempo già molto antico, di secoli e secoli prima. Vuol dire dare un messaggio a ciò che conta veramente in Israele. Ecco, vediamo come tutto gira attorno al Tempio. Ecco, io riassumerei così. Dunque abbiamo 2 capitoli, il 29 e il 30, che abbiamo percorso in questi giorni. Il 29 è il Tempio, è il culto. Il 30 è la Pasqua. Nel capitolo 29 potremmo intitolarlo così, come qualcuno ha suggerito: prima di tutto e soprattutto il Tempio e il culto. Questo è sottolineato fin dall'inizio, capitolo 29, versetto 3. La prima cosa che fa nel primo anno del suo regno, il primo mese, è riaprire le porte del Tempio che erano state chiuse, e purificare il Tempio e così via. Quindi questo mi pare il messaggio centrale qui, il vero re, quello che è l'immagine, quello che riflette Davide, perché Davide ha fatto questo, è presentato soprattutto come colui che ha predisposto il culto del Signore, e lui stesso è il grande cantore della liturgia dei Salmi, e anche ciò che preannuncia il futuro, ecco, il servizio del Signore secondo la Torah di Mosè. Questo è il centro di tutto. E abbiamo anche una serie di azioni, se volessimo percorrere il capitolo, ma io riassumerei in questo modo: c'è anzitutto la purificazione dei sacerdoti e dei leviti, poi c'è la purificazione del Tempio, che debbono compiere i sacerdoti e i leviti una volta loro stessi purificati. Poi c'è sacrifici di espiazione per tutto Israele, è il terzo passo, e poi segue la ripresa del culto, la disposizione del re. Guardate il capitolo 29 dal versetto 25 e versetti successivi, c'è la ripresa del culto e le disposizioni del re per il culto perenne. Questo, quello che il re dispone, quello che è fondamentale, è il culto perenne, quello che si chiama Avodat Attamid in ebraico, nella tradizione ebraica, cioè il culto quotidiano perenne, che si esprime in tanti modi diversi: l'offerta del mattino e della sera, i due agnelli, l'offerta dell'incenso, eccetera. Sono parecchi gli atti di culto che indicano la perennità del culto. Mattino e sera vuol dire sempre, giorno e notte c'è il culto davanti a Dio, e questo è ciò che è fondamentale. E poi ci sono anche naturalmente le feste, eccetera, e poi ci sono le offerte spontanee, le offerte per il peccato dei singoli, eccetera, ci sono tante altre offerte, ma c'è un servizio e un culto perenne, è una preghiera perenne nel Tempio, e questo è ciò che dispone il re. E poi vedete dal versetto 31, qui nella traduzione italiana può essere un po' forse meno chiaro, ma in realtà il re si rivolge a tutto Israele e dice: adesso siete pronti per diventare il popolo sacerdotale. Io tradurrei così, non è la traduzione letterale del testo. Si rivolge a tutta l'assemblea, e difatti è tutta l'assemblea che comincia a portare i sacrifici. Attraverso i sacerdoti, tutto Israele è un popolo sacerdotale. A questo punto Israele può ricominciare a esprimere il suo sacerdozio. Perché? Perché tutto è stato purificato, e compreso Israele stesso è stato purificato dai sacrifici dei sacerdoti, e quindi c'è la ripresa dell'attività di tutto Israele che, offrendo, ricordiamo sempre, offrendo secondo la legge di Dio, secondo i comandamenti divini, ciò che deve offrire intende naturalmente offrire se stesso, perché il culto è il culto, l'offerta è Israele stesso, è chiaro, e questo è ciò che è presupposto in tutta la concezione del culto. E Dio, come dice il Salmo, è come tutto Israele sa da sempre, non è che Dio beve il sangue dei tori e dei capri, non ha nessun bisogno di questo, ha invece bisogno di Israele, del suo cuore, della sua attenzione. Ecco, poi abbiamo letto il capitolo 30, cioè la Pasqua e gli azimi nel secondo mese, perché nel primo mese non era stato possibile. Anzitutto non era stato possibile, anzitutto dunque quello che è successo nel primo mese è stato una specie di miracolo, come vediamo nell'ultimo versetto del capitolo 29. Ogni cosa infatti era stata compiuta rapidamente, in 16 giorni si era fatto tutto, è quasi un miracolo. però in questo modo non si poteva più celebrare il primo mese, è il mese di Nisan, è il mese della Pasqua, non si può celebrare la Pasqua a questo punto, e poi ci sono tutti gli altri motivi, non tutti si sono santificati, purificati, eccetera. Abbiamo comunque la descrizione della Pasqua qui, io direi che possiamo riassumere così il miracolo dell'unità di tutto Israele, anche se è simbolico in una certa misura. Noi vediamo che Ezechia qui manda i corrieri in tutto Israele, da Bersabea a Dan, cioè dal sud all'estremo nord. È di nuovo il raduno di tutto Israele, anche se si presuppone qui che c'è l'esilio, le 10 tribù sono già in esilio, e c'è anche il fatto che molti nel regno del nord, Efraim, Manasse, non accettano, molti singoli non accettano di andare a Gerusalemme, e questo è del tutto comprensibile. Perché tutta la storia di Israele è una storia di divisione. Non dobbiamo dimenticare che la storia di Israele è una storia di divisione all'interno e di guerre fra il regno fra i fratelli, diciamo. E questa era anche una disposizione divina, ci dicono i testi sacri. E anche Dio, non è che Dio vuole la divisione, ma ha predisposto lui così. Doveva andare così. Questo l'abbiamo visto anche nel libro delle cronache precedentemente. Adesso però c'è un'unità che non è politica, è un'unità che si crea attorno alla Pasqua. Attorno alla Pasqua non c'è soltanto Giuda e Beniamino, ci sono anche le tribù del nord, rappresentati da alcuni che vanno, da singoli che salgono a Gerusalemme. E poi abbiamo la preghiera di Ezechia, perché questa Pasqua viene mangiata da tutti, e questo è molto bello, anche da coloro che ritualmente non erano purificati, non erano pronti. Per loro non hanno potuto essere attori nell'offerta, cioè uccidere gli animali in modo rituale e presentarli ai sacerdoti nel Tempio. Questo non l'hanno potuto fare perché non erano purificati, non era la condizione rituale di poterlo fare, però sono stati sostituiti, il testo gira attorno a questo problema, dai Leviti. I Leviti hanno sostituito tutti coloro, che erano tanti, che non erano in grado di fare questo, non potevano ritualmente, non si tratta di un fatto morale, ma di un fatto rituale, eppure molto importante. Però hanno potuto tutti mangiare la Pasqua per una disposizione, una decisione molto molto saggia. Ecco, tutti possono mangiare la Pasqua anche in stato, anche se non erano di per sé purificati, grazie alla preghiera di Ezechia, che ha accompagnato questa decisione, che certamente è piaciuta al Signore. Perché il cuore di tutti, questa è la ragione di fondo, il cuore di coloro che non erano purificati ma erano lì, era un cuore che cercava il Signore. E quindi è più importante il cuore anche delle norme di santità che devono circondare sempre la presenza davanti a Dio. Ecco. E poi abbiamo la grande gioia che è sottolineata, anzi, come abbiamo visto, questa grande gioia ha portato a prolungare di un'altra settimana la festa di Pasqua, che abbiamo fatto 2 settimane per la grande gioia. Ecco, vediamo adesso, possiamo naturalmente, abbiamo presente tutto questo perché è tutto molto unitario, andiamo al capitolo 31. Vediamo più da vicino il brano di oggi.
C'è qualcosa. Mi sembra che in questo capitolo una cosa interessante, forse non la più importante, ma che mi aveva colpito, sia all'interno di tutta appunto l'organizzazione la necessità di controllo, del controllo. Perché si dice all'inizio che appunto questi beni vengono consegnati ai sacerdoti e ai leviti, ma poi al versetto 9 sembra di capire che Ezechia e i capi chiedano conto ai sacerdoti, ai leviti, dell'uso fatto di queste offerte per i sacrifici. E Azaria risponde che i sacerdoti e i leviti si sono sfamati, ma è rimasto tanto per i sacrifici. Ecco, quindi sembra proprio che ci sia questo, come dire, questo momento in cui anche i sacerdoti sono chiamati, ecco, a rendere conto dell'uso che fanno delle cose offerte al Tempio e delle cose offerte al Signore. In una frase successiva c'è fatto riferimento a un gruppo di Leviti, al versetto 15, che vengono, Eden, Miniamin e così via, che vengono definiti come distributori fedeli tra i loro fratelli. Ecco, il compito di essere distributore, anche questa volta, dei beni e di essere un distributore fedele è una cosa che mi appassiona, ecco, perché in fondo anche il compito dei ministri è quello, è oggi quello di essere distributori fedeli tra i fratelli dei doni che ricevono dal Signore. In ultimo, la bella frase con cui si conclude il capitolo, in cui si dice, si fa l'elogio di Ezechia e si dice appunto che ha cercato il suo Dio e lo fece con tutto il cuore e per questo ebbe successo, mi ha fatto risuonare quelle che sono le parole che conosciamo tutti dello Shema Israel: ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, unico è il Signore, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore.
Io volevo notare due cose. Una, che rispetto al parallelo del Libro dei Re, questa purificazione dagli idoli è compiuta da tutto il popolo, mentre nel Libro dei Re Ezechia, è l'iniziativa di Ezechia ed è detto che Ezechia che lo fa di infrangere le stele e tagliare i pali sacri, mentre qui è tutto il popolo, sembra un frutto della Pasqua. E nel Libro dei Re si dice anche che Ezechia distrugge il serpente di bronzo che fino allora i figli di Israele adoravano, il serpente di bronzo fatto da Mosè. Qui è proprio tutto il popolo, questo è significativo. E poi un'altra cosa, però chiedo conferma, sottopongo quello che sto per dire. Al versetto 4, quando Ezechia ordina al popolo di nutrire, diciamo, i leviti, di pensare al sostentamento dei sacerdoti e dei leviti, perché questi potessero attendere alla legge del Signore. Abbiamo già visto altrove, non mi ricordo dove, sempre nelle cronache, che si suppone che ci sia già un libro che si studia, un libro della legge che si studia, e questo è che è studiato dai Leviti, che il compito dei Leviti non è solo quello del servizio del Tempio, ma quello dello studio della legge. E questo forse è più vicino ai tempi in cui il cronista scrive, che non ai tempi di cui il cronista scrive, cioè più vicino ai tempi del ritorno dall'esilio che non ai tempi di Ezechia. E quindi è un altro segno che tutte le varianti che ci sono rispetto al Libro dei Re sono veramente perché il cronista sta parlando ai suoi contemporanei, più che sta raccontando una storia, ma perché vuole istruire i suoi contemporanei che sono già tornati dall'esilio, quindi non contemporanei di Ezechia, ma è una storia che vuole insegnare al presente.
Il primo versetto: infrangere le stele e tagliare i pali sacri, che è una costante, è già successo anche con tutti gli altri re, e forse già è stato anche detto questo. Stamattina pensavo che forse è sicuramente il peccato che si ripresenta per ogni uomo e per ogni giorno, che va estirpato.
Sembra che anche avendo fatto questo riassunto, riguardato un po' indietro tutto questa parte su Ezechia, sia ancora più forte l'impressione che lascia, perché adesso appunto si vede veramente un cambiamento drastico della situazione. Intanto appunto anche a me sembrava che questo primo versetto fosse in diretta continuità col racconto della Pasqua, anche come attacca quando tutto questo fu compiuto, allora gli israeliti, e quindi c'è un popolo intero che fa un atto di culto, che celebra la Pasqua. Da questa celebrazione, da questo atto liturgico di adesione al Signore, automaticamente come conseguenza c'è una separazione dall'idolatria. Ma poi ci sono tutte le classi, c'è tutto un ripristino del culto ordinario, c'è un'unità tra le varie tribù, che se noi torniamo indietro anche solo all'inizio del capitolo 29 e 30, in questi ultimi due capitoli si era visto invece che c'erano state un sacco di difficoltà, cioè la situazione del popolo era molto diversa, la difficoltà di avere un'adesione al culto quando andavano i messaggeri, e poi la necessità, appunto le porte chiuse del Tempio. Quindi abbiamo agli inizi di Ezechia, del suo regno, una situazione di grande difficoltà, e qua abbiamo un popolo completamente cambiato. E mi sembra appunto che il contrasto sia molto forte, e che la figura di Ezechia dica che, anche come termina oggi il capitolo che è già stato ricordato, questa totalità di adesione del suo cuore, mi sembra che indicare che nella persona del re la sua fedeltà è capace di cambiare le sorti del popolo. Poi il popolo ha tutte le sue classi, ha tutte le sue i suoi ordinamenti, ma questo re fedele è l'elemento fondamentale di un ribaltamento, perché la situazione è veramente completamente rovesciata, come ritorno al servizio di Dio.
Anch'io avevo pensato a questa fedeltà del re che poi si riversa su tutto il popolo, e a margine della nostra Bibbia c'è il riferimento anche a Ezechiele 45, che al versetto 17 dice: a carico del principe saranno gli olocausti, le oblazioni e le libagioni nelle solennità, nei loviluni, nei sabati e in tutte le feste della casa di Israele. Egli provvederà per il sacrificio per il peccato, l'oblazione, l'olocausto e il sacrificio di comunione per l'espiazione della casa di Israele. Ecco, e mi ha colpito proprio questo essere, questa unità tra, da una parte, la fedeltà del re, dall'altra la risposta generosa del popolo e la benedizione di Dio. Quando nel capitolo di oggi, al versetto 10, dice: noi abbiamo mangiato e ci siamo saziati, ma ne è rimasta in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo popolo, ne è rimasta questa grande quantità. Ecco, ci ho visto da un lato la benedizione del Signore, ma dall'altra anche la generosità del popolo che ha risposto con questa fedeltà, e mi sembrava che si ricollegasse anche al capitolo 30, perché nel capitolo 30 c'era Ezechia che diceva al popolo: date la mano al Signore. Al versetto 8 diceva: non siate di dura cervice, date la mano al Signore, venite nel santuario. Ecco, venire nel santuario e dare la mano al Signore. E poi più avanti si diceva che lo sguardo del Signore era su questo popolo, e poi al versetto 12: in Giuda invece si manifestò la mano di Dio e generò negli uomini un cuore concorde per eseguire il comando del re e dei capi secondo la parola del Signore. Ecco, mi sembra davvero che ci sia questa grande generosità del popolo, obbedienza, ma nello stesso tempo questa grande benedizione del Signore, due cose che vanno insieme.
Solo un parallelo che ho trovato, cioè che ho letto, che mi sembra così bello rispetto anche a, soprattutto a quello che ha detto Fernanda adesso, che Luca 6, 38, dice Gesù: date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà riversata nel grembo. E poi anche un'altra cosa, che forse è solamente una suggestione, ma non sono sicura: in questo momento di grande apertura del cuore del popolo e dei leviti e dei sacerdoti a dare la mano al Signore, come è stato detto, così come era successo un'altra volta all'inizio del secondo libro, il cronista parla del Tempio chiamandolo l'accampamento del Signore. Mi sembra proprio al versetto, intendo dire, 2. Mi sembra proprio come un 2. E mi sembra proprio come un richiamare ogni tanto, nei momenti in cui il popolo è di cuore largo, il fidanzamento del deserto, in cui i sacerdoti stavano attorno alla tenda.
Accampamento del Signore, espressione molto singolare. Nella tradizione ebraica ci sono tre accampamenti: c'è l'accampamento di Israele, Machane Israel, stessa parola usata, c'è l'accampamento dei Leviti, perché è un esercito liturgico essenzialmente, quindi c'è l'accampamento di Israele, l'accampamento dei Leviti che sta più attorno, e c'è l'accampamento della Shechinah, l'accampamento della dimora di Dio. E qui appunto usa questo termine singolare, diciamo, e c'è già questo termine che poi è un termine molto importante anche nel seguito. No, per concludere, si può riassumere tutto quello che avete detto forse dicendo, ricordando la generosità, lo spirito di grande generosità che riproduce quello che avvenne al Sinai, quando si dovette costruire la tenda e tutti gli arredi, l'oro, eccetera, e Mosè dovette dire a Aaron, dovettero dire: adesso basta, non portatene più perché ce n'è troppo. è una cosa simile questa, è il segno di un nuovo Israele, è il segno di un nuovo inizio. E l'ultima, l'altra cosa che è già stata ricordata, l'ultimo versetto che riguarda Ezechia, che ebbe grande successo, ma non fu un successo militare, fu un successo nella trasformazione di Israele, perché cercò il Signore con tutto il cuore, questo è già stato sottolineato, questo è un punto molto importante, fu uno che cercò il Signore con tutto il cuore, quindi riuscì in questa impresa. E poi l'altra parola, la terza che io sottolineerei, e qui sarebbe interessante anche vedere in greco come traduce, ma forse tradurrà con pistis, non lo so, c'è un'insistenza nella fedeltà. Il termine in ebraico, se lo traducessimo letteralmente, sarebbe emunà, il termine è emunà, che vuol dire però ne'emanut, vuol dire cioè fedeltà. C'è al versetto 12, è tradotto con scrupolosamente nel testo della CEI, il testo ebraico dice con emunà, con fedeltà o con fede, con fedeltà. C'è nel versetto 15, pistis, per forza, beh, perché poi pistis stesso è un parallelo perfetto di emunà, pistis stesso ha molti significati, è chiaro, e non indica semplicemente un atto interiore, un atto della fede, indica anche la fedeltà, la garanzia, eccetera. Qui c'è al versetto 12, c'è al versetto 15 ancora, che traduce distributori fedeli, mi pare, ecco, e cioè con fedeltà, dice sempre, con emunà. E poi c'è il versetto 18 che è molto significativo, perché i versetti 17 e 18 sono una specie di parentesi, o comunque sono un'insistenza, perché deve spiegare perché, rispetto a tutti i censimenti precedenti, qui c'è il censimento dei Leviti e dei sacerdoti, non si censiscono soltanto i maschi nell'età del servizio, dai 20 anni, ma il censimento è fatto anche delle donne e dei bambini, anche piccoli, anche lattanti, tutti. Ognuno deve essere censito. Perché? Perché la distribuzione, perché tutti possono veramente consacrarsi al servizio di Dio. Siccome i Leviti, e dentro i Leviti i sacerdoti, sono destinati a rappresentare Israele in un servizio perenne, tutti devono avere la possibilità, la capacità e la possibilità di farlo davvero. E quindi la generosità del popolo è fondamentale, ma anche questo censimento stabilisce esattamente ciò che si deve dare a ciascuno, quanti erano ogni famiglia, per poter garantire a tutte le famiglie dei Leviti e dei sacerdoti un servizio continuo nel Tempio del Signore. Preghiamo dunque per questo, che anche per noi possiamo servire sempre il Signore con santità, mediante l'osservanza dei Suoi comandamenti, mediante i quali Dio santifica il Suo popolo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la